No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party. Roberto Silvestri vi parla assieme a Dario Zonta e oggi parleremo di cinema italiano anomalissimo, vero?
Oggi iniziamo sgusciando tra un ricordo di un film che è diventato mitico e poi con due autori che ci sorprendono con due film, sì, anomali,
anomalissimi,
che fiancheggiano il genere ma lo svuotano.
C'è
anzi,
una specie di gioco sul noir fatto da Michela Cescon, veramente molto interessante, no? Tutto un rimescolamento delle carte e anche un Kammerspiel, addirittura una commedia grottesca, quasi Paul Bartel di Rowan Johnson, ma insomma
che anche a suo modo anche questo può essere considerato una sorta di noir, appunto, quasi da camera. Bene, allora
però ieri ci siamo dimenticati di dare una notizia importante,
e diciamola subito.
Abbiamo parlato di un film che non si vedeva mai, che non si è visto per 50 anni, che è stato censurato dal mercato, e invece a Parco Centrale all'Eur, all'interno della manifestazione Floating Theater, che è organizzata da Alice nella città, il 7 luglio alle ore 21 verrà proiettato Il Nero di Giovanni Vento. Quindi finalmente si potrà vedere dopo i pochi festival, e il Festival di Torino che lo ha rilanciato e il Festival di Berlino.
Tra l'altro, Roberto, quel contesto dove verrà proiettato all'Eur, il film che è ambientato a Napoli in bianco e nero, in una Napoli multiculturale ma anche così poco folcloristica, no? Sembra veramente una città contemporanea, moderna, molto moderna, non che Napoli non lo sia, per carità. Ecco, all'Euro può avere una cornice ancora più, con quella modernità.
Sì, giustissima. E poi lo presenteranno Fabio Fersetti, Leonardo De Franceschi, che era ieri con noi, Goffredo Bettini, Orchidea.
Benissimo, accorrete voi che potete, voi che siete a Roma. Tu sai invece dove sono? Io ho iniziato il mio lento avvicinamento verso
beato te, vai al Far East.
Io sono al Far East, da dove domani e dopodomani trasmetteremo dal Visionario, che è stato del tutto rinnovato quest'anno, sede del Far East, in questa edizione particolare, dopo quella dell'anno scorso, ma dal vivo. Ho già fatto un sopralluogo, un meraviglioso setting, e domani con i direttori del Far East vi racconteremo quello che accade da queste parti. Notizie, Roberto? Tu hai selezionato un paio di notizie.
Sì, prima vorrei dare il numero di telefono per gli ascoltatori, perché se vogliono mandarci dei messaggi devono usare il 335-5634-296. Una notizia brutta dagli Stati Uniti: è morto a 84 anni l'attore Robert Sacchi. Scusate, l'attore Robert Sacchi era famoso per avere la faccia di Humphrey Bogart. E infatti il suo film, il primo grande film di successo del 1980, è stato The Man with the Bogart Face. Era proprio uguale, infatti faceva tutta una serie di noir sempre fingendo di essere Bogart. E tra questi i suoi film più famosi, Pulp, cioè Colpiscono senza pietà, Rubare alla mafia è un suicidio, poi ha fatto anche Die Hard 2 di Rennie Harlin, in italiano era 58 minuti per morire, mi pare. Sbucato dal passato, Pezzi duri e mosci, insomma, un attore che aveva la caratteristica di essere italianissimo, perché era nato a Roma nel 41, però era stato poi portato immediatamente nel Bronx.
Un romano con la faccia di Bogart.
Siamo sempre primi in tutto, anche nelle imitazioni dei grandi divi.
Dunque, io invece dai un'altra notizia che... Sì, facciamo un ping pong di notizie, esatto. Io la notizia è più importante dal punto di vista dei festival oggi è quella che è stato annunciato il Leone d'Oro alla carriera, che verrà assegnato a Venezia durante la prossima edizione. E Leone d'Oro alla carriera, attenzione, verrà assegnato alla mitica Gemini Lee Curtis.
Ottimo.
Sì, grande attrice, grande donna, con personaggi straordinari. Vi ricorderete sicuramente di Wanda, divisa tra Kevin Kline e John Cheese nel mitico Un pesce di nome Wanda. E poi era anche la giovane protagonista dell'horror di John Carpenter, Halloween, insomma, e poi tante altre cose. Jamie Lee Curtis tra commedia e horror.
Sì, ma perché era un'attrice di commedie come il papà Tony Curtis, è un'attrice di tragica, sì, anche come la mamma Janet Leigh, quindi un doppio premio, un triplo premio. Si premierà il cinema americano in generale.
È sempre bellissima, oltre ad essere molto...
Dunque, io devo dare questa notizia importante, è al via il concorso cinematografico nazionale Liberazioni, le arti dentro e fuori, e domani sera alle 21:15 al Cinema Massimo, Sala 2, nell'ambito di questo premio c'è l'anteprima regionale di Cattività di Bruno Oliviero, che è un importante film che racconta l'esperienza di teatro in carcere per un gruppo di detenute della sezione femminile della casa circondariale di Vigevano, sottoposte a regime di alta sicurezza. Quindi questo documentario attraversa il percorso di formazione e di emancipazione emotiva, artistica e professionale di 8 donne segnate da esperienze estremamente dure. E ci sarà un incontro moderato da Valentina Noia, progettista dell'Associazione del Museo Nazionale del Cinema e direttrice di questo festival, e i cineasti interessati che fanno film per argomenti il carcere e il insomma dentro e fuori il carcere, il tema del carcere e della pena in particolare, possono scrivere a liberazioni.torino@gmail.com.
Allora, l'ultima notizia ha a che fare con la seconda edizione dei I Luoghi dell'Anima Italia Film Festival, che si terrà a Sant'Arcangelo di Romagna dal 30 giugno al 4 luglio, intitolato al poeta Tonino Guerra, che Sant'Arcangelo era insomma casa sua. E sono film, l'argomento di questa seconda edizione è il cinema e la televisione illuminano i territori, con un focus particolare su musica e memoria oltre lo spazio e il tempo. È un festival che insomma ha un concorso, ha diverse ragioni insomma sui temi dell'anima, e ci saranno tra gli ospiti Mogol, Sidney Sibilia e Giorgio Diritti, ma anche tanti altri. Dunque, queste sono notizie di oggi, caro Roberto, i numeri li hai dati, io direi di entrare dentro una musica che poi ci porterà a un dialogo e a un omaggio che fra pochi secondi faremo, sentite.
Ah. E allora io le ho detto, non ci credo.
Le ho detto.
Io non ci credo per niente che tuo padre va sott'acqua a 400 metri e che ha preso una balena col fucile. Che dici, biscottino? Ho fatto bene?
Ah, sicuro che hai fatto bene.
No, sbaglia se crede che voglio risolvere lei. Le ripeto che il mio non è un ricatto. Ma io devo assolutamente comunicare quello che ho scoperto. Lei può essere molto grave. Nella mia posizione che cosa posso fare?
Senti, aspetta un po' che mi si è sciolto un laccio.
Allora, abbiamo ascoltato l'inizio di Il gatto a nove code, le musiche di Ennio Morricone, un duetto tra una bambina e un grande attore americano che si chiama Carl Malden. E il film Il gatto a nove code festeggia oggi i 50 anni ed è diventato sempre più importante, mentre un giovane regista di nome Dario Argento aveva suscitato un clamore incredibile, un grandissimo successo al botteghino, un anno prima con L'uccello dalle piume di cristallo, che era stato un trionfo anche se nessuno lo voleva fare o comunque glielo volevano strappare di mano e non glielo volevano far dirigere. A scrivere la storia del gatto a nove code è stato Dardano Sacchetti, che abbiamo al telefono. Buonasera. Ci sei?
Buonasera a voi, eccomi. Vi correggo subito. Io ho scritto soltanto 7 pagine di soggetto, non ho scritto nulla del gatto a nove code. Quelle 7 pagine di soggetto che io consegnai a Dario, che le con l'interesse le approvò, suscitarono un vulcanismo terribile in Dario, perché si mise alla macchina a scrivere nell'arco di una mattinata, un pomeriggio, scrivere 7 pagine di trattamento.
Dardano, abbiamo dei problemi. Puoi spostarti un attimo, cercare di avere un po' più di linea?
Guarda, mi sposto, vado fuori aperto.
Allora, grazie, sì.
Sono dentro una casa.
Ora già va meglio.
Già va meglio?
Sì.
Stavo ottimo, dicendo, ottimo, Dardano.
Io ho scritto 7 pagine di soggetto.
E beh, 7 pagine di soggetto tue.
Che consegnai a Dario, che tornava da una vacanza fatta in Marocco. Quelle 7 pagine suscitarono l'interesse e l'entusiasmo di Dario, che si mise subito alla macchina da scrivere e le trasformò in 37 pagine di trattamento. Portò quelle 37 pagine di trattamento a Lombardo, col quale combattevamo da circa 2 mesi, perché lui voleva fare quando le donne avevano la coda. E supplicava Dario di fare il numero 2 in sequel, quindi Lieber e Müller, invece alla fine si convinse su questo trattamento e varò Il gatto a nove code.
Ma tu come avevi conosciuto Dario Argento? Visto che non eri dell'ambiente del cinema.
Assolutamente no, io non avevo nulla a che fare col cinema, tutto volevo fare tranne che il cinema, volevo fare il politico, il rivoluzionario e far cassista. Erano gli anni del 68, mi godevo il movimento, facevo parte del movimento, eccetera. Però avevo un padre e una madre che amavano il cinema, che mi portavano al cinema quando ero piccolo. Il primo film che ho visto era Il grande coltello con Jack Palance.
Hai cominciato bene, con Robert Aldrich.
Esatto, e da quel momento sono sempre andato al cinema. Tu consideri che quando avevo 16-17 anni... io ho visto 37 volte di seguito Vive Stavì, 33 volte A Bude Suf di Godard.
Sei un primatista, da Guinness.
Non ho mai visto un film meno di 2 o 3 volte, tranne Cronaca di Anna Maria Magdalena Bach al Film Studio, dove mi hanno dato 25 minuti mandando tutti a qualcuno, compreso a Prato. Giusto per raccontare.
Non era...
Questo è, diciamo così, è la presentazione di Dardano Sacchetti.
Sì, ma so che eri anche un divoratore di gialli. È vero che i gialli che non ti piacevano li riscrivevi?
Riscrivevo i gialli che non mi piacevano.
Ma è stupendo.
Ho cominciato a scrivere così. Io una volta lessi in vacanza a Montenero di Bisaccia, il mio paese natio, un giallo SSA, SAS, insomma, il 00107, cos'è, quelli segretissimo, ecco, quella roba lì, che faceva praticamente schifo. Mi sono messo lì e in 2 giornate l'ho riscritto, come doveva finire, come doveva essere fatto. Da quel momento non ho mai smesso di scrivere, quindi io mi ritrovo a essere uno scrittore, avendolo sempre fatto senza sapere che ero uno scrittore.
Ma Dario Argento era pure lui nel movimento in quel periodo?
Dario era dappertutto e da nessuna parte. Dario è sempre stato comodamente sdraiato sul suo divano in casa sua, cioè chiuso in se stesso a pensare cinema, perché voleva soltanto fare cinema. Ha sempre detto di avere, era molto curioso, si interessava di tutto e di tutti, quindi non mollava mai niente, però era anche molto molto pigro. E soprattutto era molto timido fisicamente, quindi la folla, la ressa, i tafferugli, come si chiamavano allora, il tafferuglio, lo preoccupavano parecchio e quindi ne stava alla larga. Però era, come dire, umanamente, politicamente e trasgressivamente molto vicino al movimento.
Dardano Sacchetti, quanto ci stai dicendo, ci stai raccontando, ed è di estremo interesse le tue origini, la tua formazione, no? E quanto di politico o di rivoluzionario c'era in quelle sette pagine del Gatto che consegnasti a Dario?
In quelle sette pagine di politico e rivoluzionario c'era poco, se non una cosa. Era stata fatta una ricerca apparsa su Scientific American su una popolazione carceraria dove si sosteneva che c'era il gene del male, che il cromosomo Y in più, XXXY, praticamente era un segno di essere predestinati a commettere delitti. E questa era in qualche modo una svolta lombrosiana dopo 50-70 anni nel panorama scientifico americano, cosa che fu smentita poi due o tre anni dopo. Però su questa cosa io basai questo soggetto, perché insieme a Luigi Collo, questo ragazzo di Torino che è scomparso qualche anno fa, noi stavamo lavorando prima per fare La scimmia assassina, un giallo che Dario voleva ambientare nel Sudafrica con la scoperta dell'australopiteco, denominato da Desmond Morris in un suo saggio La scimmia assassina, che voleva scoprire un delitto accaduto 100.000 anni prima, cosa che poi portò Lombardo a imporre quando le donne avevano la coda numero 2, cosa ridicola, cioè pensare a Dario Argento che doveva fare un 6 di linea di vendure su quando la donna era ridicola, era ridicola. Però Lombardo questo voleva, questo pretendeva. Dario partì per il Marocco, andò in vacanze, noi eravamo lì in questa villa bellissima in Sabina, e alla fine io dissi: guarda, qui non ne capiamo un ragno al buco, e in 12-13 minuti scrissi quelle famose sette pagine che hanno cambiato la mia vita. Io tutto volevo fare tranne che lo sceneggiatore. Quando le ho scritte non sapevo che sarei diventato uno sceneggiatore, non volevo diventare uno sceneggiatore, diventare uno sceneggiatore.
E hai scritto tutta la storia del cinema cosiddetto dai critici bis italiano, no? Perché hai lavorato con Lenzi, con Margheriti.
Ma i critici del cinema bis non sanno un piffero, per dirla in francese,
sì.
Se sono
puntini,
in diretta, sono a Hollywood Party, potrebbero già, non posso più entrare in Rai, non vorrei, come dire, alimentare la fama sul mio carattere. Io ho scritto 244 sceneggiature, ok? Se tu consideri che il mio primo film, che non è una sceneggiatura ma sono un soggetto, è Il gatto a nove code. Il mio secondo film è Reazione a catena, quello è un film totalmente mio ed era una metafora sul 68. Il mio terzo film, realizzato 11 anni dopo, è Storia di Anna ed è una storia sulla tossicodipendenza, realizzata dalla Rai con 11 anni di ritardo. Quindi io non ero destinato a fare una carriera oro. Di film di serie B ne avrò fatti una quarantina in tutto, avendo scritto 244 sceneggiature.
Ma sono state un po' la prosecuzione del 68 a Guerra Finita?
Ma sai, non lo so, Guerra Finita o no, perché io scrissi questo soggetto, Reazione a Catena, che era un soggetto sulla mentalità dei genitori, cioè questi strani, cioè io, la mia poetica è quella molto semplice: il mondo è visto, la realtà è vista dagli occhi di un bambino che non capisce il comportamento degli adulti, cioè sono gli adulti quelli che corrompono la coscienza degli innocenti, cioè i bambini e della realtà. E io mi sono sempre attenuto a queste cose in tutti i miei film, marcio qui, perché è un po' la rivolta del 68 contro i genitori, contro il conformismo, contro le strutture burocratiche del potere e della gente. Poi sai, avendo scelto di raccontarle come metafora attraverso strumenti, diciamo, di cinema gotico, la possibilità di interpretare le mie cose in un certo modo era alta, così come la possibilità dei registi di prendere la bassa manovalanza e lasciar perdere completamente il volo della metafora. Io mi sono trovato tra Scilli e Cariddi, dovevo pagare l'affitto, e quindi non mi sono messo a litigare tanto, però poi alla fine mi è toccato mollare, anche perché non avevo supporto di nessuno.
Dardano, penso che dovremmo proseguire una chiacchierata con te al più presto, perché rappresenti fino a oggi una parte importantissima del nostro cinema. Ti ringraziamo per questo ricordo del gatto a nove code. E ci
ringrazio voi. Quando volete, sono a vostra disposizione e vi racconto anche gli aneddoti.
Quelli, li aspettiamo. Ciao.
Ok, grazie a tutti, arrivederci.
Chi è morto?
L'uomo che stava ieri sera qui sotto nell'auto. Quello che parlava, ti ricordi?
Ah, sì.
Senti che dice il giornale. Ricercatore stritolato da un treno. Il dottor Calabresi, noto analista, impiegato all'Istituto Terzi, deceduto in uno spaventoso incidente alla stazione centrale. C'è anche la sua fotografia.
E che si vede?
C'è una foto piccola di quell'uomo. Poi ce n'è una grande, in cui c'è lui che cade davanti al treno.
Chi ha scritto l'articolo?
Carlo Giordani.
Giordani. Si ricorda di me?
Sicuro. Come sta?
Bene. E tu chi sei?
Mi chiamo Lori.
Ah.
Lui è mio zio.
Scusi il disturbo. Volevo chiederle...
Si accomodi. Venga nel mio ufficio. Prego.
Lei ieri si è presentato. Io invece non ne ho avuto il tempo.
Ah, già. Si metta a sedere. Qui.
Ah, ecco fatto. Mi chiamo Franco Arnaud e sono venuto da lei per parlarle della morte del dottor Calabresi.
Mi dica.
Certo, avrà notato la strana coincidenza tra il furto all'Istituto Terzi e la morte del dottore che lavorava nello stesso istituto. È tutto a distanza di poche ore.
Ma d'altra parte, un furto vero e proprio non c'è stato. E Calabresi è morto per un incidente. Il nostro fotografo ha anche ripreso la scena.
Ecco, è proprio di questo che le volevo parlare. A quanto so, la fotografia inquadra la figura di Calabresi mentre cade, giusto? Il fotografo, nel mandarvi il servizio, ha solo ingrandito un dettaglio o vi ha consegnato l'intera istantanea?
Come sa di queste cose?
Come so di queste cose? Beh, ora le spiego. Io non sono nato cieco, lo sono diventato in seguito a un incidente. Prima di allora facevo il giornalista, come lei.
Ah, io non sapevo.
E adesso la prego, si tolga dalla faccia quell'espressione di compatimento.
Ma io non...
Non posso vederla, ma so che c'è.
Oh, mi creda, io non ho nessuna
espressione. Ecco, bravo, bravo, così va meglio. Molto, molto meglio davvero.
Sono venuto al mondo come una pantera perplessa. Ho attraversato il confine tra il bene e il male. Darby Crush in Manimal, che è una delle canzoni che fanno parte di The Decline of Western Civilization, il film del 1981, 40 anni anche, dedicati a questo grandissimo documentario sul punk californiano. In questo film Penelope Spheeris, che in questi giorni sta andando in giro per l'America a portare questa sua trilogia sulla musica americana, il declino della civiltà 2 del 1988 sulla musica metallara e il declino della civiltà occidentale 3 del 1998, nel questo primo c'erano i Fear, Leaks, i Germs, i Black Flag, insomma tutto il panorama di quella cultura, di quella controcultura politica che ha ereditato a proposito di 68, che si era dedicato ovviamente al Vietnam, quando poi gli americani hanno cominciato a vedere che il Vietnam era anche nel loro paese, che la gente veniva sterminata dalle politiche di sterminio sociale attuate dal neoliberismo, ecco, che uscivano fuori come controreazione i gruppi punk, e questo film è uno dei bellissimi documentari di quel momento. E adesso, se ci sei, Dario, passiamo a Tormina.
Ci sono e passo la linea direttamente a Miriam Mauti da Tormina per chiederle come sono blu quegli occhi blu della Cescon, della Golino e del cast di questo esordio alla regia di un'attrice che conosciamo e amiamo. Com'è andata, Miriam?
Buonasera. Sì. È andata bene. C'è stata ieri sera grande attenzione per questo film che finalmente trovava il suo pubblico, perché è un film che è stato girato proprio, poi ce lo dirà anche Michela Cescon, fino al limitare del primo lockdown, poi tutto si è bloccato e ha resistito alle possibilità che andasse in piattaforma proprio perché voleva che raggiungesse il pubblico. Film che, come dicevi, segna l'esordio alla regia di un'attrice che amiamo, che conosciamo da tanto tempo. Lei stamattina mi raccontava, diceva, quando la prima volta mi ha scelto Matteo Garrone per primo amore, nel suo quaderno dove mette gli appunti sui volti delle attrici, vicino al suo nome aveva scritto la faccia di una ragazza per bene. Allora stamattina
questo l'ha scritto Matteo Garrone.
Sì, l'aveva scritto Matteo Garrone quando l'aveva, come dire, voluta definire in pochi elementi. E quindi poi ci ha raccontato come, appunto, alla fine, intorno ai 50 anni, questa ragazza dal volto per bene ha deciso che voleva prendersi il suo spazio anche dietro la macchina da presa. E sì, questo è un film in cui la regia si vede moltissimo, è una regia che si vede ad ogni inquadratura. Tra l'altro qui oggi è proprio il giorno degli attori che debuttano alla regia, perché in concorso si è visto Next Door, il bellissimo film, devo dire, di Daniel Brühl, esordio alla regia di un altro attore molto amato e molto popolare anche da noi. Tornando al film di Michela Cescon, strizza un po' l'occhio ai generi, quindi forse strizza un po' l'occhio al noir. C'è una sorta di mistero, c'è soprattutto una Roma fotografata in maniera inconsueta da angolazioni molto strane, una Roma quasi geometrica in cui il cerchio del Colosseo piuttosto che il triangolo della piramide Cesti e così via assumono nuovi contorni.
Oggi stiamo giocando sul noir e sulle, esatto, architetture delle città. Miriam, tu hai raccolto
la voce di Michela Cescon, dalla quale, esatto, partirei, perché è naturalmente la regista di questo film, e poi sentiremo anche la protagonista. Intanto Michela Cescon.
E dietro a questa faccia di fondo poi c'è una Cescon comunque tosta, volitiva, rock anche, con dentro una rabbia anche di genere un pochino, di riuscire a fare delle cose, e il film la rappresenta tutta nel personaggio di Valeria, che è un po' arrabbiato ma anche molto divertito. Abbiamo finito di girare il 29 febbraio del 2020 e dopo 10 giorni c'è stato il blocco del paese, l'abbiamo montato, è fermo da un po' di mesi, devo ai miei produttori anche che mi hanno ascoltato, che non l'abbiamo buttato in piattaforma. Non è che non chiedono le piattaforme, non sono stupida, il mondo è cambiato, non sono nostalgica per nulla, però questo tipo di film, la decisione mia di fare una regia così prepotente, così visiva, avevo voglia di avere il lusso di stare in sala.
Suono, fotografia, è una regia, come dicevi, che si vede. Volevi esserci, no? Nel film, anche se non ci sei come attrice. E hai scelto tutti attori registi.
È stato all'inizio un caso, Valeria è una regista. Poi dopo ho cominciato a pensare che era bello che ci fossero tutti i colleghi con cui io sono stata bene. Ivano, per esempio, che ho amato molto, e che fossero tutti registi mi piaceva, anche perché chiedevo a degli attori di non recitare. Poi certo c'è Una Roma Mia, è molto registico il film, però perché io amo le regie dei film, quando vado al cinema mi piace vedere il punto di vista, mi interessa moltissimo che ci sia una persona che sceglie per me, scelga anche quello che non mi fa vedere, e questo film è pieno di ciò che non succede, volutamente, non per errori e non per dimenticanze.
L'Ivano al quale fa riferimento Michela Cescon è Ivano De Matteo, che nel film è un commissario di polizia alla ricerca di una rapinatrice che si aggira per la città. Lei è la Valeria del film ed è anche Valeria Golino. Ascoltiamola.
Lei fa da detonatore a far succedere delle cose, e lei è come uno stato d'animo, non proprio bellissimo, uno stato d'animo torvo, malinconico, un po' allucinato. Mi sono chiesta che cosa la muoveva, fino a un certo punto, perché poi, essendo diretta da Michela, come dire, mi ha allevato anche la, come dire, la curiosità, perché non ne aveva bisogno, lei non voleva né darle delle spiegazioni né cercare l'empatia per il personaggio, non voleva darle un passato, un futuro, voleva farla essere nel presente, in cui vediamo che questa donna ha una sua intelligenza che è chirurgica in quello che fa, motivata sicuramente da qualcosa, che trova la sua forse gioia in queste fughe continue, che ruba ma non per arricchirsi o spendere i soldi, quindi capisci che non è quello il suo movente, e che quasi evita, cioè questa è una protagonista evitata, quindi io ho smesso di chiedermi perché, cioè mi ha deresponsabilizzato a un certo punto, mi ha levato tutti i miei orpelli, tutto quello che poteva essere esprimere delle cose come lo faccio di solito, mi ha ammutolito, no, non parlo mai, e quindi a questo punto io mi sono come un pupazzo, ipnotizzata, fatta portare, e questa è stata la cosa divertente per me.
Ritorno in presenza anche per te.
Guarda, già l'altro ieri col film di Claudio Cupellini ho provato quell'ebbrezza, no, di stare su un palco e poter dire buonasera, grazie di essere venuti a vedere il nostro film, e poi poter vedere il film in questo modo grande, enorme, con un suono meraviglioso. Tutti e due i film li ho visti per quello che vogliono essere, cioè questo è cinema e sono fatti per essere visti così. Poi ce li possiamo vedere a casa, certo, ma non avranno mai la loro compiutezza se non sono visti come grandi, sentiti grandi e visti, come dire, in una esperienza collettiva.
E questa era Valeria Golino, come avete sentito ha fatto un riferimento anche al film di Cupellini, del quale noi però parleremo domani sera, e quindi esatto. Per questa sera invece per il film di Michela Cescon, che ricordiamolo esce distribuito dai Wonder dall'8 di luglio, ma lo si vedrà a partire già da venerdì durante questa notte bianca del cinema, durante le due notti bianche del cinema che coinvolgeranno molte sale in Italia, e quindi se volete vederlo in anteprima avete la possibilità già da venerdì.
Indistribuito, è in distribuzione. Grazie Miriam Mauti.
Grazie.
Per questa cronaca di Taormina.
Ma Miriam, aspetta, Dardano Sacchetti, per un film di 84 rapine dove non se ne vede in pratica neanche una, pensi che gli piacerà? Ciao.
È un riferimento criptico per chi non ha visto il film, ma è un indizio.
Sì, ci diciamo sono molte così. Rapine, ma in realtà, appunto, come dice Roberto e come diceva anche la Cescon e Valeria Golino, molte cose sono non viste e non dette.
Benissimo.
Ma il cinema è anche questo.
Geniale,
cari.
Geniale. Beh. Si deve rifare il noir.
Esatto. Ciao Miriam.
Ciao,
a
ragazzi,
domani. Sentiamo
serata.
Adesso una musica che ci porta altrove.
Perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billy Joe, sono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Rock and roll, non una musica, un miro, Axel Rose.
Rolls Royce, qui cantata da Achille Lauro, mentre nel film di cui vi siamo adesso per parlare è cantata da Margherita Vicario, e ve ne parliamo con il suo regista, che siamo felici di riavere a Hollywood Party, Rohan Johnson. Ciao Rohan.
Salve a tutti, buonasera.
Ciao.
State a casa è questa tua nuova produzione, questo tuo nuovo film, e oggi abbiamo parlato molto di noir. Roberto l'ha presentato mirabilmente come un Kammerspiel, però poi avevi dato ulteriori indicazioni e aggettivi che solo Silvestri può definire, io quindi non è che mi dissocio.
Una commedia grottesca che mi ricordava un po' Eating Raoul di Paul Bartel, non so se lo conosci. Allora è da vedere. Perché effettivamente questa commedia crudele, crudelissima.
Me lo segno.
Commedie crudelissime che invece danno della società attuale, soprattutto dopo quello che ci è successo, uno spaccato veramente implacabile, no? I giovani che mangiano i vecchi.
La generazione, quella dei 20-30 anni, è quella poi che secondo me si è ritrovata sulle spalle il peso più grosso poi di questo blocco di un anno, no? Perché i giovanissimi, quelli a scuola, certo, è stata tosta anche per loro, però non avevano ancora le forche del lavoro, no? Che gli spunsecchiavano la schiena, e quelli che i lavori già ce l'avevano, i pensionati, in qualche modo erano già tranquilli. Quindi credo che sicuramente economicamente, ma forse anche psicologicamente, è ricaduta su quella generazione lì.
Rohan, ci dai due elementi di narrazione, diciamo. Siamo in una casa con dei ragazzi, appunto, con una generazione di ventenni, o forse
sì,
anche
tra i 20 e i 30 anni,
che convive, quindi una coppia,
sì.
Poi un altro ragazzo, un'altra
affittuaria,
giovane donna. Un'affittuaria, e si trovano in un condominio, stanno a casa, c'è cioè lockdown, e devono pagare l'affitto, non hanno i soldi, l'affittuario è un cattivone dostoevskiano, no? Ci ricorda un po' Delitto e Castigo, oppure questo riferimento
molto.
Che...
Okay, no, cioè, molto, tra l'altro era uno di quei libri, sai, che dici sempre, non ho ancora letto Delitto a Castigo, non ho ancora letto Delitto e Castigo, e durante il lockdown l'ho letto, e quindi sicuramente sicuramente è uno dei modelli da cui ho attinto di più, e quindi quello che succede è che per ragioni diverse, però, due dei coinquilini, che poi, diciamoci la verità, oggigiorno è credo una condizione molto più comune in quell'età, comunque condividere un appartamento che non averci il monolocalino, no? Soprattutto se penso...
Assolutamente, ma anche dopo quelle...
Milano, alle grandi città dove gli affitti oramai sono veramente alle stelle, mentre prima forse era una condizione solo di universitari, adesso è diventata anche dei post-universitari o di quelli che comunque lavorano dopo il diploma. E quindi due di questi coinquilini, che sono Benedetta e Nicola, spronati da Benedetta, che sembra avere una sorta di sete di vendetta, perché poi questo ambiguo affittuario interpretato da Tommaso Ragno sembra che le abbia fatto delle strane avance, no? Una sorta di piccolo ricatto manipolatorio, no? Nel momento in cui era andata a chiedere lo sconto per l'affitto, decidono di fargli un video a tradimento, e lei in qualche modo si traveste da preda e quindi va lì dal predatore nella tana del serpente, così chiudiamo anche il ciclo del simbolismo del film, per farsi mangiare in modo che loro non lo possano riprendere. E
accade qualcosa che poi avvia il film. Fermiamoci qui, Ron, e sentiamo invece un dialogo, un momento dal film Stiamo a casa.
Mira, portatili e test sierologici nelle varie regioni.
Speri di fare veloce, che oggi non lo so che c'ho, non mi sento molto bene.
Dal reperimento allo smaltimento le mascherine restano il punto.
È che volevo portarle i soldi.
È questo, lo avevo capito. Vuoi bere qualcosa? Un bicchiere di vino? Vuoi cuore?
No, grazie.
No? Io ti conosco, te preferisci qualcosa di più forte? Ti piace la voglia, eh? Sei agitata?
No.
E allora che c'è? Hai portato i soldi? Tutti?
Mi scusi. A proposito, me li sono dimenticati di là. Vado al volo a prenderli, mi scusi.
Ti scuserò. Ma vedi di fare subito.
Era un brano da State a casa di Rowan Johnson. E a proposito di questa scena, un ascoltatore di Bari ci chiede: Margherita Vicario è la numero uno in assoluto, voglio sposarla, parlateci di lei. Ecco, allora Rowan Johnson, parlaci un po' di questo bellissimo gruppo di attori che hai fatto lavorare come una band.
Sì, quello che è successo è che nel momento della festa ci chiedevamo quale potesse essere un inno di quella generazione che stavamo raccontando, e con quel suo decadentismo misto un po' una follia, gioia di vivere, ci sembrava che il brano Rolls Royce di Achille Lauro fosse perfetto. Però è un brano che, nonostante sia abbastanza recente, è già diventato una sorta di classico, quindi abbiamo pensato reinventiamolo. E sono anche io un grande fan di Margherita Vicario, e quindi mi sono messo in contatto con lei per vedere se potevamo reinventarlo, risuscitarlo in qualche modo questo brano, e insieme al suo produttore Dade ci siamo messi lì, e Margherita ha fatto una bellissima versione dove sembra che lei sia lì che urla a squarciagola con i ragazzi cantando la canzone.
Rowan Johnson, il film State a casa, questo è il titolo corretto, prima ho detto forse stiamo a casa, ma ecco, dove lo vedremo? Ecco, ne parliamo oggi perché è in uscita.
Sì, domani esce in 150 sale, è distribuito da Vision, e quindi saremo nelle sale, ovviamente.
Ecco. Diciamolo, Rohan, cioè sottolineiamo questo passaggio, perché ormai non è scontato.
No, infatti, quindi, guarda, è stata una scelta anche... Vabbè, Vision, appena visto il film, ha iniziato a dire: secondo noi è un film che dovrebbe uscire il prima possibile, perché appunto parla comunque certo, di una cosa così attuale, in maniera così originale, e vorremmo farlo uscire subito. Ovviamente sappiamo tutti che è un anno dove si sono prodotti tantissimi film, ma le sale sono state chiuse, il settore quindi dell'audiovisivo ha comunque stato uno di quei settori privilegiati, perché ha continuato a lavorare. Però c'è questo paradosso che i cinema sono stati chiusi, era già insomma un periodo non facilissimo, quindi è stata un po' una botta. Quindi si spera, ritornando anche ora d'estate, poi sperando nell'autunno, no, di invece vedere rifiorire le sale e tornare tutti insieme a vedere i film sul grande schermo, perché ci siamo un pochino abituati, ma forse un pochino anche rotti di guardarle solo sullo schermo del PC, insomma. Quindi siamo molto contenti, insomma, di riniziare un rilancio delle sale e del cinema.
Assolutamente, grazie, grazie Ron, per questo film, questo Kammerspiel, questo film da camera. Giustamente Silvestri ricordava che molti film in questo periodo hanno ambientazioni da camera, sono al chiuso, non so se per motivi produttivi oppure perché appunto quell'immaginario claustrofobico ci ha attraversato e in qualche modo dobbiamo esorcizzarlo in tutti i modi. Certo, il cinema questo lo fa, e anche questo film che a noi è molto piaciuto e che vi raccomandiamo di vedere lo fa in una maniera molto originale, con quel tocco che Rohan ha. Grazie Rohan e buona uscita. Grazie. In sala.
Grazie mille a voi. Ciao. Buona estate a tutti. Ciao.
Dunque c'è un...
Sei troppo figa! Ti giuro, sei troppo figa. Sì, ti vedere. Madonna, fighissima. Raga?
Perdo la testa come Kevin, a 27 come Abby.
Oh, basta!
Ci sto come Marilyn Monroe.
Ragazzi, bisogna comprendere.
Mi chiedere per la Billie Jean. Suono per terra come Hendrix. Viva la Spagas come Hendrix.
Era questa la scena di cui parlavamo prima. Un nostro ascoltatore rimane perplesso e ci chiede perché il proprietario di casa pervertito deve essere impersonato da un uomo del sud Italia nonostante sia a Livorno. Non capisco la scelta né il nesso. Beh, insomma, la mamma di Rohan Johnson è lucana, non credo che ci siano dei problemi particolari con il sud.
Direi proprio di no.
Allora Dario,
dobbiamo... tra l'altro Tommaso Ragno, pazzesco, prego.
Sì, no, dico, dobbiamo dare forse i saluti, sento la sigla.
Sì, anche oggi è finita troppo presto, troppo velocemente secondo me, ma ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, e insieme a Giovanna Insardi che dalla parte tecnica insieme agli ingegneri e ai tecnici della sala controllo ci hanno mandato in onda, grazie. Poi la redazione Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, la nostra inviata a Taormina Miriam Mauti, il mitico direi Dardano Sacchetti, e poi le voci di Michela Cescon, Valeria Golino e in chiusura Rohan Johnson con il suo ultimo film State a casa. Roberto Silvestri, Dario Zonta, domani da Udine il Faris, insomma siamo tra East e Taormina. Ciao, a domani.
Ciao.